La prossima domanda da parte di Giovanna, la sorella che vive a Londra. Grazie delle belle parole di fratello Giuseppe nel corso biblico. La mia domanda riguardo al trattato Sposa di Cristo, sì, ma come? Questo è un articolo che fa parte del corso biblico che lo abbiamo inviato a tutti. E in questo articolo Giovanna dice che c'era la domanda: saremo degni di essere la sposa? Da chi dipende? E tu, Giuseppe, hai risposto: non dipende dal diavolo, al quale Dio ha posto precisi limiti. E quindi Giovanna dice: mi chiedo perché, se Dio può dare al diavolo dei limiti, perché non gli toglie la possibilità di interagire nel mondo? E forse che Dio usa il potere del diavolo per metterci alla prova? Se così fosse, la prova ci costa cara, ma capisco la grande lezione spirituale. Scusate questa banale domanda fatta da me, che sono totalmente ignorante riguardo alle sacre scritture della Bibbia. Non la conoscevo fino a pochi mesi fa, quando vi ho incontrato per caso in internet. Beato internet quando riesce a fare qualcosa di buono, in questo caso l'evangelizzazione. Spero in una risposta, caro fratello Giuseppe. E vi ringrazio tutti per essere così dolci e per essere sempre presenti. Vi seguo alla radio anche oggi. Buona trasmissione. Un abbraccio, Giovanna.
Dolce Giovanna, un abbraccio anche da parte mia, brava. Sì, è una domanda intelligente che hai fatto e la risposta è molto semplice. Matteo 4.1.
Matteo 4.1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Fu condotto dallo Spirito, wow. A proposito?
Vedi, appunto questo, leggi anche 1 Pietro 4.12.
1 Pietro 4.12. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Continuo?
No.
Ok.
E sta dicendo che è Dio che ci sta tentando?
È Dio che ci sta provando. Il diavolo tenta, Dio lo permette perché ci mette alla prova.
Perché?
Ci mette alla prova per vedere, perché dalla caduta di Satana, dal regno di Dio, che voleva prendere il posto di Dio, dalla caduta sua... Dio deve provare gli spiriti per evitare che ci siano nuovi diavoli in cielo.
Per vedere le nostre intenzioni, il nostro cuore?
Numero uno, sì. E la prova principale è vedere, mettere alla prova chi riceve Gesù e chi no. E il messaggio del buon seme e della zizzania di Matteo 13. Capisci? Cioè, Cristo è un po' come catalizzatore, mostra e dimostra chi di noi siamo pecore di Dio e chi sono capre del diavolo, chi sono... la sposa di Cristo a Filadelfia e chi sono invece Laodicea, i cristiani mezzi cuori, i tiepidi che Gesù respinge, che Gesù vomita fuori, diciamo, Apocalisse capitolo 3.
Sai, io ho memorizzato Giacomo capitolo 1 e c'è un versetto qui che dice: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. E allora, come mai che è Dio che ha inviato Gesù nel deserto e Dio che ci tenta?
Perché Gesù è stato tentato nel deserto per colpa nostra. Eravamo noi con Gesù che venivamo tentati. Dal momento che accettiamo e riceviamo Gesù, noi siamo tentati con Gesù nel deserto, soffriamo con Gesù, moriamo con Gesù, risuscitiamo con Gesù perché siamo il suo corpo. Tutto quello che Gesù ha passato, anche il battesimo nell'acqua, è stato battezzato per noi, non per i suoi peccati. Quindi praticamente Gesù è andato nel deserto a farsi tentare per innanzitutto dimostrare al diavolo chi era il leader del mondo, che non era il diavolo. Fino allora era stato il diavolo, da quel momento lì è diventato Gesù. Nel Vecchio Testamento nessuno poteva sgridare il diavolo perché non c'era questo potere. Non esiste nel Vecchio Testamento nessuno che ha cacciato il diavolo.
Io ho sempre pensato che le tentazioni vengono dai nostri desideri.
Sì, ed è esattamente vero.
Ok, non è che Dio mi manda la tentazione, ho pensato che la mia colpa sia io cado in una tentazione, perché infatti anche in Giacomo è scritto che ognuno invece è tentato dalla propria concupiscenza, che lo seduce, lo attrae.
Sì, però Dio lo permette.
Dio lo permette.
Dio lo permette, permetteci
però
la
Dio
prova.
Però Dio manda la tentazione?
Dio permette al diavolo che lui la porti.
Ah, ok.
Capisci?
Ma c'è una differenza, allora.
Sì, è come per esempio, non so, un ricercatore, uno scienziato in un laboratorio che fa delle prove, delle ricerche per trovare un vaccino. Ci sono vaccini buoni, mica sono tutti fasulli. E quindi fanno delle ricerche e allora fanno degli esperimenti. Per esempio immettono un veleno tipo in un topo per vedere come reagisce e alla fine trovano una medicina. C'è anche la medicina buona, io predico sempre contro i vaccini, ma c'è anche quello buono. Va bene, quindi Dio sta facendo così, Dio praticamente immettendo una dose minima di diavolo nel mondo, Dio ci vaccina, quindi Dio per vaccinarci contro il male deve permettere il male, deve permettere. Perché altrimenti in cielo gli angeli continuerebbero a seguire Satana anche molto tempo dopo che Satana è all'inferno. Ci sarebbero sempre degli angeli che potrebbero diventare dei diavoli in cielo, come è successo. E allora per evitare questo, per prevenire questo, Dio ci sta vaccinando qui, e per questo che questa vita qui di difficoltà, questa vita di malattie che a volte attraversiamo, questa vita di difficoltà è necessaria, perché ci preparano al regno di Dio, quando molti di noi, alcuni di noi, dovranno regnare sul trono di Cristo per Dio.
Allora, è il diavolo che ci tenta e Dio che lo permette, come è successo anche con Giobbe.
Esatto.
Nel capitolo 1 dice che il diavolo è andato da Dio, Dio lasciami tentarlo.
Permettimi, sì. E Dio ha messo dei limiti. Puoi distruggere, puoi uccidere i suoi figli, ma non a lui. Cioè i suoi figli praticamente erano in ribellione tutte le sere lì a fare fornicazione, ubriacarsi, eccetera, e Giobbe sacrificava olocausti, un olocausto per ogni figlio per i peccati che facevano ogni sera quelli là. Quindi quelli lì erano dei morti viventi, come ha detto Gesù in Luca 9, 57-62, ha detto lasciate che i morti seppelliscono i morti. Paolo ha detto quelli che la giovane vedova, che mentre è vedova si dà il piacere della carne, è morta anche se è viva. Quindi Dio ha permesso che morissero. E Giobbe invece era un vero servo di Dio, però anche lui aveva peccato di presunzione. Era presuntuoso. Perché Dio mi fa questo, perché Dio mi fa quello. Sì. Ora per me è facile predicarlo, io al posto di Giobbe non so neanche se sarei stato al suo livello. È facile per me predicatore.
Sì.
Vai a passare quello che è passato Giobbe.
È
quindi
vero,
io
sì.
non me lo auguro a me di passare quello che è passato Giobbe. In nessun modo chiedo a Dio, lascia che ti dimostri che sono meglio di Giobbe. Assolutamente no.
No.
Io cadrei forse peggio di lui.
Sì.
D'accordo?
Sì. No, ho capito, adesso è chiaro. E come ha detto Giovanna, queste prove sono grandi lezioni spirituali. E voglio dire che anche nel mio caso le prove che ho vissuto nella vita e anche i rimproveri mi hanno aiutato a crescere e ancora mi aiutano.
Guarda, è una bella scrittura, è Apocalisse 2.10.
E anche nei momenti difficili cresciamo di più che nei momenti facili. Quando abbiamo combattimenti e dobbiamo lottare, cresciamo di
Ma
meno
nei momenti
spirito.
Facili direi che è difficile crescere. È stato nel momento facile che Davide è caduto con Batseba. Era arrivato ad essere la superpotenza mondiale, ogni battaglia che combatteva Davide vinceva, Israele è arrivato fino alla Siria, Damasco, è arrivato fino a Damasco, capitale della Siria, fino al fiume di Damasco, che Dio ha promesso a Mosè, fino a quel limite, solamente nei giorni di Davide, quindi lui ogni battaglia lui vinceva, e allora lui nel benessere si è dimenticato di Dio ed è cascato nella fossa dell'adulterio con Batseba. Quindi fin tanto che aveva difficoltà a fronteggiare Golia, e doveva scappare da Saul, Davide è cresciuto. Quando è diventato grande e potente, si è dimenticato di Dio e Dio ha dovuto mandare Nathan col bastone a bastonarlo e è morto il figlio. Mi leggi quella scrittura?
Apocalisse 2,10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita.
Qui siamo nell'era verso il 90, esattamente il 96 dopo Cristo, momento che Giovanni riceve questa profezia e Gesù gli dice che questa chiesa a Smirna, che era un'ottima chiesa, però non era approvata ancora, mentre la chiesa di Filadelfia, Apocalisse 3:7, era stata approvata e aveva superato. Ed è l'unica chiesa che aveva superato la prova delle sette chiese dell'Apocalisse. La seconda chiesa dell'Apocalisse, Smirna, in Apocalisse capitolo 2, non aveva superato la prova. E Gesù dice: la devo mettere alla prova. Ed ecco, alcuni di voi, se il diavolo li metterà in prigione 10 giorni per provarli. La tribolazione viene, avrete una tribolazione 10 giorni. Quindi questa è già una risposta a quelli che dicono che la Chiesa non deve passare la tribolazione. Ma quelli sono dei poveri imbroglioni, non è mica vero. La Chiesa è sempre stata tribolata e saranno tribolate anche loro, e stiano attenti a non ricevere il marchio della bestia. Quindi qui sta dicendo: avrete tribolazione 10 giorni, siate fedeli fino alla fine, vi darò una corona di vita. Collego la Matteo 24, verso 13.
Matteo 24, 13. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Quindi io sono uno di quelli che sostengono che la salvezza non si può perdere. Qui Gesù dice: chi persevera sino alla fine viene salvato. Cosa significa? Significa che se sei salvato, persevererai sino alla fine. Vuol dire che se sei acciaio, sarai più duro del ferro. Se sei diamante, sarai più duro dell'acciaio. Significa che se sei salvato, persevererai. Significa che se tu non perseveri, non eri salvato. Ci siamo?
Sì.
Ok, quindi la prova è per... la prova è una benedizione. Io tutta la mia vita, io sono 40 anni, più di 40 anni per Gesù, che passo prove in continuazione, crisi, però ad ogni crisi ho imparato che devo sputare sangue, però Gesù non lo rinnego, soffro, perdo questo, perdo quello, mi abbandonano tutti, non ho soldi, ma devo continuare ad andare a evangelizzare. Quante volte sono andato a evangelizzare, non avevo soldi, non avevo una macchina, tornato dall'India, non avevo una macchina, niente, andavo con l'autostop, tanti anni fa. E però non sono andato a cercare soldi, sono andato a cercare pecore. E Gesù cosa ha fatto? Mi ha benedetto.
Amen.
Dopo che Abramo, in Genesi, Genesi dal, cos'è, Abramo, Genesi, primo capitolo, dal 12 al 20, lì, la storia di Abramo, libera Lot, vince la guerra contro i 5 re, il re di Sodoma dice: grazie, tu hai liberato la mia gente, dammi la gente e prendi i soldi, prendi il materiale. Abramo gli risponde: non prenderò neanche un laccio delle scarpe, che perché tu non dica che il re di Sodoma, parentesi, uno posseduto dei demoni, chiusa parentesi, un sodomita omosessuale, e uno che non si dica che è un omosessuale, non ce l'ho contro gli omosessuali perché si può guarire anche da quella malattia, che non si dica che tu hai arricchito Abramo. E cosa gli dice Dio? Cosa gli risponde la sapienza di Dio? Gli dice: Abramo, dopo che ha rifiutato i soldi del re di Sodoma, Dio gli appare ad Abramo e gli dice: Abramo, e gli promette benedizioni, gli promette ricchezze, gli promette, e che poi ha ricevuto. Quindi nei momenti di crisi che noi dobbiamo dimostrare la nostra fede. E se andavo a evangelizzare con l'autostop, finalmente mi sono stancato di Gesù, io mi sono stancato di Gesù, è difficile ore a fare autostop di qua, di là, andare ai benzinai a cercare una macchina che mi trasporti. E, Signore, quante ore perdo io? Io ho la patente, potrei guidare. E Gesù mi ha detto: chiedetevi, sarà dato. Ho detto: sì, ok, cosa faccio? Chiedo, Signore. E andavo tutti i giorni, poi un giorno stavo evangelizzando, vedo c'è un negozio pieno di macchine, la storia che ho già raccontato. Entro dentro, senza neanche, sai, non premeditate quella cosa, entro dentro e dico, e c'era un seduto là in fondo, e dico: mi serve una macchina missionaria! Mi sono messo a gridare. E lui dice: cosa? E gli ripeto: mi serve una macchina missionaria. E dice: venga, venga qua che non sento. Si sieda, gli serve una macchina, siamo qui per vendere. E dice: sì, ma mi serve una macchina missionaria. Ma cos'è una macchina missionaria? Mi aiuta a capire.
Che marca è?
Mi aiuta a capire, ma che marca vuole? Cioè, è una macchina missionaria. Gli ho detto: è una macchina gratis. Aspetti. E ho tirato fuori un po' di foto, era appena tornato dall'India. Questo, guarda, questo qui sono io. Caspita, è vero, allora lei non è uno che vende fumo. Ho detto: no, è così io. da farmi vita a Gesù, gli ho evangelizzato, l'ho guidato a Gesù a fargli ricevere Gesù, ha capito che era un missionario vero, non un saltimbanco, no? E mi dice, guarda, ha telefonato un amico, dice, senti, c'è uno qui, così, così, cos'ha, cos'ha, perché, lui dice, io ho 4 macchine, ma ti mando da una. Insomma, sono andato da quello, dice, mandalo qui, vediamo. Sono andato là, mi aspettavo questo, e mi ha portato giù in una cantina, c'erano 50 macchine parcheggiate, usate, fa, scegli quella che vuoi.
Grazie
Gesù. Ha detto, guarda, il modello non mi interessa, basta che sia forte e robusta. Ok, ti serve una Citroen, con il, mi ha detto, con la, come si dice, l'ammortizzatore idraulici che sono più forti, eccetera. E quella è la macchina che tu ti ricorderai, sono arrivato in Serbia, Romania, Ungheria.
Sì, mi ricordo, molto bene quella macchina, sì.
Ti ricordi? Grazie Gesù.
Amen.
E quindi voglio dire, se il Signore l'ha fatto per me, che sono un buono a nulla, però sono un buono a nulla per Gesù. Lo può fare per chiunque.
Ma hai superato la prova però.
Ho superato la prova. Non sono andato
a evangelizzare.
Non sono andato a cercarmi un lavoro, ecco, per soldi.
Una macchina, no.
Sono andato, non avevo neanche soldi per stampare volantini così, no? Allora me li fotocopiavo 10 alla volta. E mentre evangelizzavo dicevo, per favore me l'hai fatta copia, questo è per te, ti piace? Sì, mi fai un po' di copie che sono, le ho finite, questo è un regalo per te. E poi mi facevano 20 copie, cioè, e andavo così, capito? Tuttora adesso c'è mia moglie che quando mancano i soldi va a vendere formaggio. Grazie Gesù.
Amen.
Con il suo piccolo polmino, il suo accento danese. Grazie Gesù. Bene, come si organizza una comunità? È così.
Allora,
come stavamo dicendo al fratello di prima.
Ogni prova allora è un'opportunità. Un'opportunità di giungere alle benedizioni di Dio. E dobbiamo guardare così le tentazioni. Opportunità di vincere il diavolo, di vincere la carne. E arrivare alle benedizioni più grandi di prima.
Ho capito. Altro, Angela?
Sulla domanda di Giovanna, no.
Allora, gli mandiamo un abbraccio, un bacione e una benedizione a questa sorella.
Amen.
Come va a Londra? Io sono stato lì diversi anni a Londra. Grazie Gesù. Vabbè, Angela mi dice, mi fa segno l'orologio.
Andiamo a Londra adesso, ups.
Non c'è tempo a raccontare qualche storia?
No, perché abbiamo altre domande da rispondere. Comunque non faremo in tempo per rispondere a tutti.
Ma le più urgenti almeno?
Sì.